su questa musica. Iniziamo l'approfondimento di oggi.
Del tirocinio con chi l'hai fatto? Con Lucignolo?
Vabbè, è inutile parlare in maniera squillante quando c'è questa Waystar dei Ruba. Senti che chill out, eravamo carichi, niente, ci ha spento così, vabbè. Ma vi carico un po' io con un po' di notizie trash. No, l'abbiamo già data la notizia trash di oggi, però oggi andremo a parlare ancora una volta di greenwashing, perdita di senso del lessico italiano e non solo. Lo facciamo grazie anche al contributo intitolato Crisi ecologica e manipolazione delle parole, uscito su volerelaluna.it. In cui sostanzialmente andremo a ripercorrere quali sono le tappe del greenwashing, un po' storicamente ma anche un po' più a balzi temporali diversi. Diciamo che dall'inizio dei movimenti ecologisti, la reazione iniziale degli stati e delle aziende che venivano presi di mira da parte di questi movimenti era di sicuro quella di continuare nelle proprie affari, cercando di reprimere il dissenso, reprimere la controinformazione e i movimenti stessi, mentre invece negli ultimi decenni, soprattutto nell'ultimo decennio direi io, il sistema capitalista ha diciamo cambiato un po' la propria strategia di confronto con questi movimenti e con la critica ecologista radicale, ma non solo, incorporando e rigurgitando le sue istanze, no? L'abbiamo visto più volte ed è un fenomeno di cui tutti siamo a conoscenza. E appunto prende il nome del greenwashing proprio per delineare questa facciata ipocrita, questa pittura verde spalmata in faccia alle aziende, agli stati e in generale ai vari soggetti che portano avanti una retorica ecologista, poi facendo in realtà tutt'altro nelle proprie azioni, nella propria operato.
Sì, poi seguono il binomio semplicissimo che è elettrico e pulito,
esatto.
Che già è la base per confondere tutto quanto.
Esatto, quello è solo uno dei vari esempi se ci focalizziamo diciamo all'interno del settore dell'energia, ma ce ne sono tantissimi altri. E diciamo che questa tecnica di greenwashing ha ovviamente lo scopo di accalappiarsi una fetta di mercato maggiore di quella precedente, essendo appunto la preoccupazione per l'ambiente è una preoccupazione che si va estendendo a fette sempre maggiore della popolazione, che però per sua natura forse tende anche ad essere più superficiale nell'analisi delle parole che vengono scritte e quindi anche diciamo nel rispecchiare, nel cercare una verità, un rispecchiamento dei fatti con queste parole. E quindi dicevo che una di queste questi vari sottoprodotti del greenwashing è la retorica illusoria dello sviluppo sostenibile, no? Quando si parla di sviluppo sostenibile a volte lo si chiama decrescita felice o post crescita, insomma alcuni termini molto fantasiosi anche se vogliamo. Comunque lo sviluppo sostenibile secondo noi è abbastanza un insieme di parole che non stanno insieme, potremmo dire un vero e proprio ossimoro, perché conosciamo bene di che tipo di sviluppo stiamo parlando quando parliamo del mondo moderno. Per sua natura moderna, il progresso e lo sviluppo non hanno alcun tipo di pietà, di limite, di precauzione, di dubbio, di sì, appunto, di cautela nei confronti dell'essere umano e del resto del mondo, ma anzi lo divorano senza alcun tipo di scrupolo. Per questa maniera continuare ad intendere per sviluppo ciò che abbiamo subito negli ultimi secoli, ecco, non ha nessun tipo di compatibilità con la parola sostenibile, se di sostenibilità vera stiamo parlando.
Sì, guarda, possiamo fare un esempio lampante che mi è capitato di vedere l'altro giorno su un autobus. c'era il bel faccione di Matteo Salvini con la campagna elettorale e diceva indipendenza energetica e nucleare pulito, io ci credo.
Bravo.
Bravo lui, indipendenza energetica penso che voglia dire trivelliamo tutta l'Italia. Vabbè, nucleare pulito parla da sé. È vero come sono veri gli unicorni.
D'altronde dove trovi tutta l'energia per mandare avanti il papete e tutte le feste dell'estate, scusami, eh?
Nelle braccia dei lavoratori sfruttati?
No, nel nucleare green.
Poi vuoi mettere il papete con in sfondo una bella piattaforma per il gas? Perfetto.
Tanto paga Eni, va bene così. Ed infatti quella del nucleare green è forse uno degli esempi più lampanti di questa perdita di senso, stravolgimento del senso delle parole, no? L'abbiamo anche affrontato qualche puntata fa quando era uscito appunto la definizione di nucleare green, quindi l'inserimento dell'energia nucleare all'interno delle energie pulite, delle energie green, proprio secondo la definizione dell'Unione Europea. Fatto ovviamente gravissimo, anche se a noi dell'Unione Europea non ce ne frega un cazzo, però diciamo che è un altro passo in avanti verso lo spingere questo tipo di energia con le nuove tecnologie, quindi il nucleare, quello chiamato 2.0, facendo finta che sia drasticamente cambiato, drasticamente diverso da quello precedente per evitare alcun tipo di movimento di opposizione.
Sì, poi da un lato leggi il nucleare green che non dà problemi, dall'altro leggi del pericolo in Ucraina che se prende una centrale nucleare scompare l'umanità.
Certo, ma perché quelle sono così vecchie, sono
a scuola
nucleare,
certo.
Sì, cosa vuoi che ne sappiano lì nell'est? Invece noi, gente civilizzata dell'Occidente, moderni e tecnologici, abbiamo le centrali nucleari infallibili. Ovviamente questo sono sempre le stesse parole che si ripetono di decennio in decennio. Ovviamente non è che ai tempi, prima negli anni 60-70, ci fosse qualcuno che dicesse no, queste sì, le centrali nucleari sono un po' così, sono un po' pericolose, ma facciamole lo stesso. No, anche ai tempi si diceva sono tutte sicurissime, sono infallibili, la manutenzione verrà costantemente portata avanti, eccetera eccetera. Quindi si ripete sempre la stessa storia, semplicemente che la parola green oramai compare in qualsiasi settore, soprattutto quelli che bisogna spingere di più e di cui bisogna evitare appunto la contrapposizione. Poi il nucleare ha dalla sua il vantaggio di essere una tematica di cui non si parla più in maniera, diciamo, forte anche nei movimenti da almeno 30 anni, quindi la gente dalla memoria corta si dimentica un po' anche tutte le istanze antinucleariste che hanno avuto diciamo un decente successo nel fermare almeno momentaneamente l'energia nucleare in Italia. Non ci vuole, non ci precasne. Poi vabbè, l'abbiamo detto mille volte, purtroppo del nucleare non ci siamo mai liberati, essendo che anche se non produciamo quel tipo di energia, comunque i rifiuti e le scorie continuano a così infestare le nostre vite, a perseguitarci, essendo che continuiamo a produrle, quindi tutta la storia, insomma, del deposito di scorie nucleari che conoscete bene continuerà ad andare avanti, anzi a essere sempre più urgente, probabilmente a rendersi più strategico per lo Stato e per Salvini soprattutto, evidentemente. E poi su sti cartelli pubblicitari delle elezioni, no? Cioè, due parole ci devono scrivere. Tra tutte le parole del dizionario, nucleare green ci aveva voluto scrivere. È importante. Ma solo perché green è come il green della Lega.
Esattamente, Lega. Non ha dovuto neanche cambiare colori, cioè è già tutto servito.
È già dalla loro parte. Un Salvini nucleare. Ciao.
E allora Livia, prima di passare all'uso delle parole, direi che ci consigliano un bel pezzo musicale punk spagnolo che parla proprio di greenwashing, quindi io direi di ascoltarcelo prima e poi passare
al resto del dizionario del greenwashing.
Al resto del dizionario. Quindi no. Ci consigliano i Gatti Lazzo, questa è Verde, e ce la andiamo a ascoltare.
A scatola chiusa, buon ascolto. Questi Gatti Lazzo con Verde, grazie del suggerimento.
Pennellava calzello, calzava pennello. Grazie a chi sta attento e chi ci dà dei consigli. E manca un tocco poetico. È tutto verde, ma è un mondo di serre.
Così un po' segreto, un po' strano, un po' mistico. Se avete altre canzoni sul verde, segnalatecelo. Ma continuiamo, andiamo a leggere un paio di righe da questo articolo che abbiamo citato prima, in cui si continua appunto a parlare di sviluppo sostenibile, ma anche del resto delle parole che hanno completamente perso il proprio senso originario o il proprio senso, diciamo, reale, per lasciare lo spazio appunto a delle definizioni di senso date dal capitalismo verde. La definizione di sviluppo sostenibile è stata formulata nel 1987 nel rapporto Our Common Future della Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo. È la capostipite di una serie di definizioni che, con un linguaggio apparentemente ambientalista, sintetizzano alcuni concetti fondamentali della cultura antropocentrica su cui si fonda la convinzione che tutte le specie viventi siano subordinate alle esigenze della specie umana. E qui segue, andando a ricordare quanto, diciamo, il martellamento del greenwashing sia effettivamente efficace, e punti sulle stesse tipi di dinamiche che su cui punta la pubblicità, quindi l'insistenza, la ripetizione delle parole chiave e dei loro accostamenti, diciamo, con il contesto in cui sono espresse, che sono sempre accostamenti ovviamente strumentali e appartenenti alla sfera di senso che si vuole, a cui ci si vuole riferire. Poiché i nomi definiscono la natura delle cose, queste definizioni, a forza di essere ripetute dai mezzi di comunicazione di massa, si sono radicate nell'immaginario collettivo, assumendo il valore di assiomi che non hanno bisogno di essere dimostrati, perché si dà per scontato che abbiano un'evidenza intrinseca. Riflettere sul loro significato reale è la premessa per liberarsi dai condizionamenti che esercitano, esorcizzando verbalmente i problemi ambientali, mentre le scelte concrete li aggravano. Quindi ci facciamo una breve carrellata di questi termini, tra quelli più interessanti. Sul sito ovviamente ce ne sono un po' di altri. Partiamo con uno dei principali, ovviamente, partiamo con capitale. Il concetto espresso da questa parola indica un ammontare di denaro che viene investito in attività produttive, commerciali o finanziarie per ricavarne un reddito che lo accresca. Con le formulazioni di capitale naturale, capitale umano, capitale sociale, si esprime la convinzione che il senso di tutte le forme di vita, compresa quella umana, consista nel contributo che possono offrire come fattori della produzione alla crescita del prodotto interno lordo, cioè del valore monetario delle merci scambiate con denaro nel corso di un anno. Quindi con questo tipo di terminologia associata a, appunto alle parole umano, capitale umano, capitale naturale, capitale sociale, sostanzialmente si fa passare l'idea che l'umano o la società o la natura, qualsiasi cosa essa significhi, appunto siano tali e siano valide solamente se messe a frutto, solamente se sottoposte a rendita. Un analogo discorso si può fare per il termine risorsa, quindi si parla di materie prime, tecnologie e professionalità utilizzate per produrre beni o servizi. La definizione di risorse naturali esprime la convinzione antropocentrica, ancora una volta, che tutte le forme di vita originate dalla fotosintesi clorofilliana e moltiplicate dalle catene alimentari e dalla biodiversità non abbiano un valore in se stesse, ma solo come fattori della produzione di merci. Con la definizione di risorse umane si esprime la stessa convinzione nei confronti della specie umana e l'antropocentrismo si annulla nell'economicismo. E ancora una parola di cui abbiamo già fatto cenno a questi microfoni, la parola parco, abbastanza interessante soprattutto per i valori che assume negli ambiti più in voga degli ultimi decenni, ad esempio quelli energetici. Il significato di questa parola, che definisce le aree in cui la vegetazione non è stata soffocata da distese di materiali inorganici, è stato esteso ad indicare proporzioni di territori in cui la vegetazione è stata totalmente estirpata o quantomeno sacrificata per fare posto a installazioni produttive e impianti industriali. La formulazione primigenia di questo slittamento è stata realizzata coniando le definizioni di parco fotovoltaico e parco eolico, per rafforzare l'identificazione di due concetti che in realtà sono differenti, quello di energia rinnovabile e quello di energia pulita. Quindi un po' il discorso che facevamo all'inizio sulla confusione che vige all'interno del mondo dell'energia, o meglio della retorica dell'energia, che ci vogliono spacciare come verde solamente perché è rinnovabile. Successivamente la parola parco è stata utilizzata spudoratamente per nascondere la vera natura di lavorazioni industriali molto inquinanti e nocive. I depositi all'aperto dei rifiuti industriali prodotti dalle acciaierie vengono chiamate parchi minerali, sia da chi non adotta le misure necessarie per impedire la diffusione delle loro polveri nell'aria, sia dalle popolazioni che le respirano. Quindi anche qui non è solo diciamo chi produce e chi ha interesse a creare questi nuovi significati, a utilizzare questo tipo di parole in questi contesti deviati, ma anche le stesse persone che subiscono gli effetti di questa nocività. E ancora, le aree industriali in cui sono state concentrate le aziende chimiche più inquinanti sono state chiamate parchi chimici. Come si legge in un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano il 27 luglio 2021, una forte esplosione si è verificata questa mattina in uno stabilimento nel parco chimico di Leverkusen in Germania, uno dei più grandi parchi chimici d'Europa, dove hanno sede oltre 70 aziende. E in Italia il Deposito Nazionale delle Scorie Nucleari verrà inserito in un parco tecnologico. Infatti, lo ricordiamo, il progetto del grande sarcofago di scorie nucleari, che dovrà essere ancora diciamo, di cui la locazione precisa dovrà essere ancora decisa, ma ci sono delle alte probabilità che arrivi in Piemonte, come abbiamo già raccontato qui ai microfoni di Blackout più volte. Comunque questo deposito viene spacciato come una grande opportunità per i territori, non solo perché porterà soldi, posti di lavoro, le solite cazzate del genere, ma anche perché al di sopra di questo grande deposito di scorie verrà ricostruito un parco, appunto, un parco tecnologico che vedrà dei laboratori specializzati nella tematica del nucleare, quindi nella gestione delle scorie, ma anche un parco nel vero senso della parola, diciamo nel vecchio senso della parola, quindi alberi, giardinetti, cespugli, panchine, chi più ne ha più ne metta, che appunto andranno a valorizzare il posto in cui il deposito verrà costruito. Un esempio che manca nell'articolo, ma che andiamo ad aggiungere a questo elenco di utilizzazioni della parola parco, è ovviamente la questione dei parchi zoologici, quindi la definizione di parco utilizzata per indicare dei posti di prigionia, di creazione artificiale degli habitat, riproduzione artificiale degli habitat dove vengono rinchiusi gli animali, e quindi anche qui la parola parco, che ci rimanda a degli immaginari di amenità, di posti bucolici, rilassanti, verdi e immersi nella natura, anche in questo caso nasconde dietro di sé in realtà la verità, quindi la presenza appunto di gabbie, di sfruttamento, di spettacolarizzazione dei corpi, di imprigionamento degli animali.
Beh, però sempre sulla parola parco possiamo dire che la tendenza dei veri parchi o parchetti che siamo abituati a vedere si va invece trasformando in qualcosa di completamente innaturale, quindi possiamo vedere magari campetti chiusi da recinti, possiamo vedere il prato coperto da quei plasticoni, non so che materiale sia, possiamo vedere al posto delle telecamere, del posto degli alberi, delle gran pali coperti di telecamere 360 gradi, insomma, quindi anche i parchetti.
Esatto. Sì, l'importante è comunque nascondere questo tipo di violenze e nocività con una patina di verde, appunto, data dalla parola parco. Andando avanti nel glossario, troviamo la definizione di economia circolare. Con questa, che integra quella di raccolta differenziata, si alimenta l'illusione che se si riutilizzano i materiali contenuti negli oggetti dismessi nell'anno precedente per rifornire la produzione dell'anno successivo, si possa avviare una sorta di moto produttivo perpetuo, continuando a produrre ogni anno di più e a programmare l'obsolescenza degli oggetti senza aggravare la crisi ecologica. In realtà, se il prodotto interno lordo cresce, come è previsto dal modo di produzione industriale, quindi è proprio fatto per questo, i materiali recuperati dagli oggetti dismessi nell'anno precedente, anche se venissero riutilizzati al 100%, come assolutamente non è, non basterebbero a sostenere la crescita della produzione dell'anno seguente. Quindi appunto questa definizione, questi dati ci fanno capire come il concetto di sviluppo e quindi di crescita del PIL di un paese significa consumare di più dell'anno precedente, quindi produrre di più, consumare di più, sono tutte dinamiche che non permettono, diciamo, un'economia circolare nel senso positivo che potrebbe avere questa parola, ma si tratta appunto di continuare in questo moto infinito verso probabilmente l'autodistruzione, non lo so, però comunque una corsa verso il consumo e la produzione sempre più avanzati, che non permette quindi un riutilizzo cronologico degli oggetti che produciamo, anche se lo volessimo. A parte il fatto che anche se lo volessimo non siamo assolutamente in grado di farlo, infatti nel 2021 l'indice di circolarità nei paesi dell'Unione Europea è stato del 8,6%, cioè vuol dire che il 91,4% dei materiali contenuti negli oggetti dismessi non è stato riutilizzato. Quindi, al di là di tutte le retoriche della differenziata, del riciclo, dell'economia circolare, siamo veramente messi male.
Ma io pensavo che economia circolare voleva dire che i soldi facevano giri enormi e poi tornavano nelle loro tasche.
Sì.
Ah, ecco, era così.
Anche quello funziona bene, sono percentuali molto più alte. Quindi anche da questa impossibilità di mettere in pratica un'economia circolare si evidenzia la discrepanza tra realtà e finzione, ovvero tra una realtà che comprende e richiede dal mondo un consumo e una produzione che aumentano ogni anno per aumentare il PIL, e una diciamo finzione che invece si iscrive nelle retoriche di economia circolare, green, eccetera eccetera, che gli stati e le aziende continuano a portare avanti. Ultimi due termini di cui andiamo a parlare oggi sono gas naturale e termovalorizzatori, quindi entrambi iscrivibili nel contesto dell'energia. Gas naturale è una denominazione che si usa in alternativa alla parola metano, che utilizza il richiamo evocativo della parola natura per conferire a questo gas una connotazione ecosostenibile che non ha, perché ovviamente la sua combustione emette CO2, anche se in maniera più lieve del carbone e del petrolio. E ancora termovalorizzatori, lo sa bene chi contro questi mostri ci lotta da anni, è la denominazione alternativa di inceneritore, che quindi evidenzia la sua presunta capacità di valorizzare economicamente i rifiuti bruciandoli, per nascondere dietro la connotazione dell'utile economico, che ovviamente non è neanche così scontato, invece i scontatissimi danni ambientali che provocano con tutte le loro emissioni e produzione di rifiuti nocivi, che addirittura raggiungono il 30% in peso dei rifiuti bruciati, quindi è veramente un gioco a perdere quasi.
Adesso la camera mortuaria, invece che cremarti, ti termodissolvono.
No, ma tu scherzi, ma non so chi di voi all'ascolto abita a Torino Sud, ma
che salutiamo.
Vicino a Corso Tazzoli c'era un bellissimo cartellone pubblicitario enorme del Giubileo con scritto tipo funerale ecologico, una roba del genere. Quindi esiste anche questa cosa. Tutti ci
non sono stati ci abbattuti alberi per far la bara. Anzi, una bara in plastica.
Biodegradabile. La dimostrazione che tutti sguazzano nella gioia del greenwashing è un paradiso, un parco divertimenti, a proposito di parchi, per tutti e tutte. Qualsiasi lavoro, qualsiasi settore economico in cui voi state investendo, potete darci una patina di green, qualsiasi. Facciamo una green radio?
Sì, no, io stavo pensando che quando vado a lavorare in pizzeria uso solo legna felice da bruciare.
Ah, sì, sorride mentre sì, scoppietta. Sorride. Diventiamo tipo radio green out invece che blackout.
No, era ora una bella pennellata.
Ah,
Le notizie ve le portiamo a casa col delivery, naturalmente elettrico. E al posto delle antenne inquinanti useremo tipo il telefono senza fili, quindi...
Alla vecchia!
Preparatevi un bel bicchiere di carta, riciclata naturalmente. Cicori avrebbe detto mega cazzate da rapper.
Solo citazioni dotte qui a Blackout.
Beh, Cicori è anche quello un nome molto naturale che richiama agli agresti campi romani. Lo salutiamo. Giusto, me ne ero dimenticato, è arrivato un consiglio musicale, quindi prima di andare a scoprire la nostra hit chart, fratella di Ray Charles, se ne ascoltare questo consiglio che ci arriva da un affezionato ascoltatore qui dei 105-250, questa è Testa di Plastica dei Prozac più. Buon ascolto!
Però anche con l'inizio sbagliato sarebbe.
Chest Plastic, Chest Fantastic, questa era nei Prozac più su Radio Blackout. Un grazie a chi ce li ha consigliati. Vabbè, mo questa parte, anche questo è un pezzone, quello che ci andremo ad ascoltare fra un po'. E prima appunto di lasciare la nostra top 10 di
figure di merda green,
ecco, di scivolate sulle bucce di banana che ha fatto i rotocalchi vari quando parlano di energia pulite o spazi verdi eccetera eccetera, io volevo dare qualche consiglio degli acquisti, visto che ci stiamo avvicinando a Natale, non è vero, qualche lettura che potrebbe interessare chi insomma gli è interessata questa puntata, quindi che parla un po' di lingue e di collasso ecologico.
Intanto che cucini gli spaghetti.
Intanto qui chi ci chiede se lo spacciadrone sarà ecologico, naturalmente andrà a olio di canapa. Non vi preoccupate, le tecnologie che escono di qui sono 100% biodegradabili, lo spacciadrone quando finisce di andare in funzione lo potete tranquillamente mangiare.
Pazzo di amido di mais, tipo.
Eh sì.
La scienza.
Insomma, la voglia di vacanza qui a Liberation Front non se ne va. Vai in vacanza, dicevamo. Due libri che, vabbè, ho letto recentemente, quindi lo volevo consigliare, ma ci potrebbero stare a pennello con questa trasmissione. Uno di Victor Klemper, un filologo insomma, che lavorava durante il regime hitleriano, che ha visto la trasformazione appunto della Germania con l'ascesa di Hitler al potere. Il libro è LT, La lingua del Terzo Reich, e proprio lui ha preso gli spunti attraverso il suo diario di come è cambiata la società e il modo di parlare e il significato delle parole quando il martellamento della propaganda nazista ha iniziato a cambiare di fatto il significato delle parole all'interno del Terzo Reich. Consigliatissimo. E si può vedere come certe dinamiche del linguaggio vengano ancora oggi utilizzate in tutti gli ambiti. Io me ne sono accorto, lo stavo leggendo durante il periodo pandemico, e il martellamento appunto legato al Green Pass, appunto alla pandemia e tutti i dettami che ci volevano dare, ricalcava esattamente quelli del nazismo. Altro consiglio di lettura, così La guerra invernale del Tibet di Durremat, di questo mercenario che va a guerreggiare nelle montagne, nelle gallerie del Tibet, una guerra fatta per essere fatta, e in un mondo post atomico dove tutti sono in contrario contro tutti, però c'è di fatto che appunto dopo l'implosione nucleare e il disfacimento della società della tecnica, diciamo, l'avanguardia primitivista è salita al potere e ha distrutto tutto. Quindi professori, scienziati messi a rogo, centrali distrutte, non funziona più niente, e il mondo è tutto da riscrivere da zero. Un libro scritto negli anni '80 che insomma si può dire che la vede lunga. Così, oggi così, si vede che sono stati in vacanza, letture da ombrellone. Intanto ci siamo ascoltati qua sotto, ma è un canto brasileiro.
Hai visto che alla fine non consigliamo solo Baby K and Company? No. Siamo bravi, siamo intellettuali.
E allora cambiamo musica e torniamo sul nostro argomento di oggi.
Esatto, abbiamo appena finito di fare un elenco del glossario del greenwashing, adesso però con tanta soddisfazione e anche un po' di risate andiamo a vedere quali sono, qual è la classifica delle, quante sono, sei? Vabbè, ce ne sono di più, comunque ne ho tirate fuori più o meno sei, figure di merda del green capitalismo. Ovvero aziende o stati che sono stati sgamati nel aver completamente confezionato delle bugie, delle menzogne attorno ai propri prodotti o alle proprie azioni, che appunto rivendicavano di essere super ecologiche, super green per migliorare e salvare il mondo dalla devastazione. alcune sono un po' più sottili, hanno richiesto magari qualche investigazione un po' più accurata, altre invece sono proprio delle, lo chiamerebbero gli epic fail del greenwashing. E se ne sono un insieme, diciamo, quelle che proponiamo oggi, di due classifiche uscite su eco-business.com. Ovviamente ce ne sono tantissime altre, ma ce ne sono veramente di eclatanti che non conoscevo, quindi sono divertenti da proporre. E ovviamente la premessa è che, cioè, il greenwashing si riconosce anche abbastanza da lontano, senza dover fare chissà che ricerche in merito alle campagne, alle azioni e ai prodotti che vengono spacciati come ecologici da destra a manca, no? Lo sappiamo, ognuno, appunto, come dicevamo prima, sguazza all'interno di questo lago green, di questo mare green. È abbastanza facile, per chi ha un po' l'occhio critico allenato, capire chi lo fa per mercato, per ipocrisia, per marketing, e chi invece ha delle istanze un po' più solide dietro di sé. Basta magari conoscere il passato di qualche azienda, anche perché sono soprattutto le aziende più grandi, no, che fanno questo tipo di marketing, quindi soprattutto quando parliamo di aziende petrolifere o che lavorano all'interno del mondo dell'energia, cioè, c'è poco da fare, non è che bisogna andare lì a investigare quanta CO2 emettono, se fino a ieri andavano a devastare e ancora oggi vanno a devastare in giro per il mondo, anche se piantano l'alberello poi in quel dato paese in cui serve più biodiversità, ecco, giusto per capirci. Allora, partiamo subito in classifica, non andiamo in senso di premiazione, nel senso dal peggiore al migliore, andiamo un po' in senso sparso. Si classifica all'interno di questa chart l'Arabia Saudita, un paese veramente incredibile per quello che riuscite a dire. Sostanzialmente a marzo ha annunciato di voler piantare 50 miliardi di alberi come piano per raggiungere le zero emissioni nette di gas serra entro il 2060. Cioè, qua si vedete, c'è una gara a chi la spara più grossa: 50 miliardi di alberi in 40 anni per emettere zero emissioni di gas serra, ma non so, cioè è proprio fantascienza.
Poi 50 miliardi di alberi in mezzo al deserto,
esatto,
va che dura.
Esatto, infatti veniva sottolineato questo: come fa un paese con pochissima acqua, con tantissime zone desertiche, a mettere in pratica un piano del genere? È impossibile. Tra l'altro, almeno l'Arabia Saudita ha così dissimulato un po', tacciuto su quali sono i dettagli di questo piano. Cioè, è stata vaga, ha fatto la vaga, ha detto più o meno faremo sta roba, sappiatelo, siamo green, schiacciateci un 5. Questo è.
Guarda, proprio oggi leggevo un articoletto che in Calabria, così comunque nel sud Italia, vanno a busso adesso i frutti esotici.
Ah, certo,
così, naturalmente, perché il clima ormai è diventato quello. Peccato che ci manca qualche tonnellata di litri d'acqua ad irrigarli.
Ma arriverà in qualche modo, con la geoingegneria faremo piovere anche,
sì,
in Calabria.
Il mango con l'anduia.
Esatto, buono. Invece, appunto, rispetto all'Arabia Saudita, questa cosa del piantare alberi, sapete quanto mi sta sul cazzo sta roba delle aziende, degli stati che promettono di piantare alberi per compensare le emissioni dei gas serra? Questo mi fa impazzire, abbiamo già fatto una puntata su questo, su quanto è inutile, fuorviante, ipocrita e dannoso questo tipo di progetti. E infatti, cioè, ricordiamo che l'Arabia Saudita è tipo il secondo paese al mondo per la produzione di petrolio, quindi voglio veramente vedere se questi 50 miliardi di alberi, anche accettando il fatto che si possa fare questa equazione matematica, no, all'interno del mondo naturale, cioè che 50 miliardi di alberi riescano effettivamente a controbilanciare una produzione di petrolio così enorme, globale, come quella dell'Arabia Saudita. Cioè, ma anche accettando questo, probabilmente non bastano, quindi Arabia Saudita candidata nella classifica degli sgami del greenwashing.
Ma forse stanno cercando di fare così, che distruggono completamente lo Yemen e lo fanno ridiventare tutta una foresta.
Ma
lo chiameranno parco yemenita probabilmente, non lo so.
Sì. ti ho detto che i dettagli del piano non li hanno detti, quindi tutto è possibile in questo mondo. E invece, andando avanti nella chart, ovviamente non poteva mancare una delle protagoniste indiscusse del mondo del greenwashing, l'ENI. Cara vecchia amica ENI è stata sanzionata per 5 milioni di euro per aver sponsorizzato come green il proprio diesel solo perché è a base di olio di palma. Allora, c'è l'olio di palma che fa baggy.
Gliel'ha rivenduto la Nutella, quello che non poteva più usare, ha detto: ascolta, faccio un diesel.
Esatto. Quindi c'è proprio una confusione su che cosa significhi green. Green vuol dire tutto e niente, cioè vuol dire verde, quindi nessuno si scomoda a dare una definizione di che cazzo vuol dire green, quali sono gli standard per cui uno deve è dentro la categoria diciamo di rispetto ecologico oppure no. Nessuno si sbatte per questa cosa. Ma per chi si sbatte non viene calcolato minimamente.
Perché ENI adesso vuol dire empatia, natura e iperico.
Contro le ustioni comunque delle estrazioni di petrolio, sì, delle
dopo che ha bruciato il mondo ti esatto. Spalma un po' di perico, per non dire un po' di vasella, eh?
Esatto. E quindi qualcuno invece è scomodato si è per portare in tribunale l'ENI e quindi sanzionata per 5 milioni di euro, che capirai, per l'ENI sono proprio gli spicci che trovi per terra al supermercato quando vai a prendere il carrello. E comunque
probabilmente sono i soldi che gli hanno dato le scuole pubbliche italiane per andare a fare i corsi sull'energia pulita.
Ecco, ricordiamo comunque anche questo. E questa battaglia legale ha portato appunto l'azienda a togliere questa parola dal suo dizionario quando si parla di carburanti per motori, almeno quello, vabbè, magra consolazione. Comunque questo caso ci permette di aprire una piccola parentesi su il concetto di biodiesel, che sono tutti quei carburanti che derivano da materiale vegetale, no? Come olio di palma e così via. Nonostante per un po' di tempo siano stati considerati eco-friendly, e quindi anche questa bella idea dell'ENI in qualche modo aveva le sue fondamenta, diciamo, nella cultura malata del capitalismo moderno, in realtà adesso l'Unione Europea ha dichiarato di voler abolire questi biodiesel entro il 2030, ovviamente per il fatto che riconosce che questa cultura di vegetali destinata alla produzione di combustibili è direttamente connessa con la deforestazione. Ovviamente l'olio di palma, insomma, non ci spendiamo parole in più perché è a conoscenza di tutti quelli d'anni fa in giro per il mondo, e anzi penso che abbiamo anche fatto qualche puntata a riguardo.
Possiamo anche dare delle dritte culinarie: se tu bruci una macchina biodiesel ci fai falafel, se la bruci ad idrogeno ci fai broccoletti al vapore.
Buono.
Attenzione.
E sempre parlando di pubblicità ingannevoli, si aggiudica il premio Raccapriccio una delle pubblicità create dalla Autorità per il Mercato dell'Energia di Singapore, sostanzialmente questo ente pubblico per l'energia, sì. Sostanzialmente hanno creato un video con dei bambini delle elementari in cui questi bambini descrivono tra sorrisi, sottofondi musicali demenziali e disegnini dell'asilo per spiegare quello che di cui stanno parlando, sostanzialmente la funzione e lo scopo delle stazioni di gas naturale, cioè appunto di metano. E in questo video, che se vogliamo possiamo fare ascoltare brevemente un estratto, in questo video faceva parte di una vera e propria campagna per promuovere il consumo di gas, spacciato come il più pulito dei combustibili fossili green. Ecco, ovviamente il video è in inglese, però un pochettino si capisce, anche se i bambini ovviamente non parlano un inglese super preciso perché sono molto giovani, però vabbè, fa un po' ridere perché ovviamente in stile Benetton hanno anche deciso di fare di presentare i bambini con pelle di varia carnagione per fare anche gli inclusivi, non sia mai, e niente, fa anche abbastanza raccapricciare perché i bambini saranno i primi, quelle generazioni lì, questi bambini stessi saranno i primi a soffrire del cambiamento climatico che stiamo imponendo sulle loro vite future, quindi usarli per promuovere l'estrazione, l'ulteriore estrazione e utilizzo di gas naturale è veramente qualcosa di meschino. Sentiamolo.
We need electricity to power many things.
Like aircon, even the fridge so I can eat my favorite ice cream.
And to produce electricity, we use natural gas.
No, not fat.
Natural gas is the cleanest fossil fuel around.
It gives out less carbon dioxide than coal when used for producing electricity.
For the next few decades, we'll continue to rely on natural gas to power our needs
as we look to cleaner sources of energy.
Ecco, quindi i bambini sfruttati per fare la pubblicità del gas.
Sì, a me è passata la voglia di fare dei bambini.
Non che prima ci fosse molto forte. E comunque una retorica che va a nascondere poi qual è il vero utilizzo, insomma, dell'energia, no? Della maggior parte dell'energia che viene prodotta nel mondo, che sicuramente per la maggior parte non va a... come si può dire, ad alimentare i frighi domestici in cui i bambini mangiano i gelati, come diceva la bambina, ma è atta a così finire all'interno di tutto il sistema industriale, militare e chi più ne ha più ne metta per appunto continuare a produrre. Ma d'altronde, insomma, non è la prima volta che i bambini e i giovani vengono utilizzati, oppure verso di loro vengono costruite delle campagne per fare accettare appunto discorsi mistificati, cioè discorsi ipocriti su varie cose, sull'inquinamento, sull'energia, anche sul nucleare. Tra un po' magari del deposito nazionale di scorie ci faranno un fumetto tipo.
Ma vabbè, quelli ci sono già i Simpson che hanno sperato la strada.
Io speravo in un Geronimo Stilton nella centrale nucleare
con otto occhi.
Ma una delle mie preferite di questa classifica delle figure di merda di greenwashing è assolutamente per me la prima in classifica, vince l'oro, medaglia d'oro, l'azienda Johnson's, che aveva prodotto praticamente una bottiglia di plastica, cioè, allora aveva prodotto un contenitore ah no, non è questa la mia preferita, però non è male anche questa, viene dopo la mia preferita. Allora, questa qua della Johnson's stava producendo uno spruzzino di quelli per i vetri di plastica, ovviamente, però annunciando che questa plastica sarebbe derivata al 100% da plastica riciclata degli oceani. Dagli oceani, è proprio con l'immagine della spazzatura plasticosa in mezzo al mare, con di fianco lo spruzzino con scritto 100% derivante da plastica oceanica. Ok. Quindi quello che va a pensare il consumatore è che la plastica della bottiglia arrivi direttamente dalla plastica presente in mare.
Grande. Così la può buttare direttamente in mare dopo.
Torna all'origine. No, in realtà questa cosa non è assolutamente vera, perché
No,
quando si parla di plastica oceanica, in realtà non si parla di plastica presa dal mare e portata sulla terra e riconvertita, ma si tratta di plastica presa da depositi di plastica situati ad Haiti, nelle Filippine, in Indonesia, insomma tutti quei posti in cui la spazzatura a terra potrebbe rischiare di arrivare in mare causando i vari agglomerati di plastica oceanici che conosciamo. Infatti, la plastica presente in mare non è riciclabile, la maggior parte di essa, perché il sole, il sale e tutto il resto la degradano troppo. Quindi attualmente non è possibile riprendere questi tipi di materiali per riutilizzarli. Quindi la Johnson's invece ha fatto credere totalmente il contrario, oltre al fatto che su larga scala non è economicamente sostenibile questa cosa. C'è un'azienda, per un'azienda sarebbe troppo costoso andare a tirare via plastica per plastica, poi sappiamo che tutte le plastiche sono diverse, poi ci sono le microplastiche, quindi la degradazione dei materiali. Sarebbe assolutamente impensabile, economicamente insostenibile, riciclare, anche se fosse possibile, questo tipo di plastica, anche se non fosse troppo rovinata. Quindi questa roba attualmente non esiste, eppure c'è un sacco di ci sono un sacco di aziende come la Johnson's che ti spacciano lo spruzzino per vetri come se fosse preso dal mare, dalla plastica del mare. Comunque questa roba è stata sgamata e adesso non viene più pubblicizzata in questa maniera qua.
Guarda, mi sembra che quando passeggio al balloon e mi sento dire originale, sia molto più originale di queste robe qui, veramente.
Esatto, come se ti sentissi dire verde, originale verde. Un'altra delle gaffe da greenwashing l'ha fatta la Metals Company. In questo caso parliamo di una compagnia mineraria, di estrazione mineraria canadese. Sostanzialmente ha chiamato qualche videomaker per creare questo video super accattivante, drammatico, strappalacrime, in cui mostrava la sofferenza ecologica effettiva del pianeta, dichiarando anche in maniera un po' così da film: la natura scompare, gli esseri umani soffrono, la terra soffre, ma c'è un'altra via. Vero, tutto vero, condividiamo anche che ci sia un'altra via, peccato che forse non è la stessa che intendono loro. E difatti la loro proposta era di estrarre i minerali di cui abbiamo bisogno dai fondali oceanici più profondi di quelli da cui estraiamo adesso.
Vabbè, certo.
Ovvero la pratica del deep mining, no? Quindi andare sempre più in fondo, sempre più in fondo agli oceani per estrarre i minerali. E la loro giustificazione è stata: se usiamo queste estrazioni per creare 1 miliardo di batterie di auto elettriche, possiamo ridurre drasticamente il nostro impatto ambientale e sociale sul pianeta. Quindi di fatto noi triveliamo, scaviamo, estraiamo, ma poi ci creiamo le batterie elettriche che fanno bene a tutti.
Per far andare le automobili,
non fare
a posto.
Piega, esatto. E quindi insomma siamo più ecologici, solo perché in fondo al mare, lo sappiamo bene, non c'è niente. Il
c'è
mare,
la sirenetta in fondo al mare.
La sirenetta, ma che cazzo ce ne frega la sirenetta, possiamo trivellarla così quanto ci pare.
Che sembra un film di Tinto Brass.
Tanto occhio non vede, cuore non duole, il mare è una distesa infinita
di
e
plastica.
Vuota di plastica a nostra disposizione, che possiamo sfruttare e trivellare quanto vogliamo. Quindi perché non andare sui fondali marini profondi a cercare altri minerali ed essere più ecologici con le nostre auto elettriche? Bellissimo.
Vabbè, dal trend adesso o vai in fondo agli oceani o vai sullo spazio qui a cercare i minerali.
Infatti facciamo entrambi, poi non ci facciamo mancare niente. Ma adesso passiamo al mio preferito, che stavo per scambiare per quello di prima, invece no, questo yeah, è il proprio l'epic fail più grande, che stento veramente a crederci che sia una notizia vera, ma evidentemente è così. Un brand di cosmetici coreano ha lanciato sugli scaffali dei negozi una bottiglia di un siero per il viso con un involucro di carta, con scritto: ciao, sono una bottiglia di carta. Cioè sostanzialmente tu sullo scaffale di fianco a tutte le bottigliette di skin care, queste robe per il viso, trovi finalmente una confezione di carta, di cartone, con dentro del siero per il viso. Bene, lo compri, torni a casa, cioè, poi sulla bottiglia c'è scritto: ciao, sono una bottiglia di carta. Cioè più di così non voglio dire, normale, no? Cioè, hai fatto l'acquisto giusto, sei una persona cosciente che ci tiene al pianeta. Vai a casa, prendi questa bottiglia, la schiacci per vedere la carta, che tipo di resistenza ha questa confezione, e senti uno scricchiolio che ti ricorda qualcosa. Qualcosa come una confezione di plastica.
Ah, pensavo Marco Carta.
No, Marco Carta. Allora, cosa fai? Prendi la forbice, tagli l'involucro di carta superficiale, e dentro cosa c'è? Una bottiglia di plastica. Geniale, geniale. Quindi una volta che scarti l'involucro esterno è una bottiglia di plastica normale, solo che attorno c'ha l'involucro di carta con su scritto ciao, sono una bottiglia di carta.
Non fidarti mai delle apparenze. Ricordiamo che le bottiglie di carta non vanno usate per fare le molotov, no.
Vi invito veramente ad andare sul sito a vedere l'immagine di questa confezione, cioè l'immagine della confezione che sembra di carta e poi se la tagli a metà e la apri dentro c'è la bottiglia di plastica, è meraviglioso, è proprio la cosa più trash che poteva finire in classifica. E nella classifica finiamo in grande stile con diciamo il mondo del petrolio.
Poi petrolio adesso verrà rinominato olio di pietra, che anche quello fa ricercato, fa gourmet.
Buona la pietra da mangiare. Comunque, allora, praticamente cosa è successo? Diverse compagnie di petrolio, qui non si fanno nomi purtroppo, anche se insomma non è che ce ne sono poi così tante, hanno cominciato a spacciare i propri barili di petrolio come carbon neutral, no? Cioè a emissioni di carbonio zero. Com'è possibile che il petrolio non faccia emissioni? Con il grande trucco
che finché non lo usi non fa emissioni. Cioè,
se sta lì sottoterra ancora sì. E invece praticamente queste aziende dicono di aver prodotto il petrolio a emissioni zero solo per aver comprato i famosi crediti di carbonio. Ah. Cioè quella roba che tu paghi per appunto insomma puoi continuare a inquinare, basta che paghi per investire in questi crediti di carbonio che teoricamente verranno poi investiti in dei progetti di riforestazione, quindi ancora a piantare sti cazzo di alberi che non possiamo più, o altri tipi di cose non meglio specificate, comunque progetti ambientali che non è sicuro ovviamente che andranno a buon fine, è tutto un discorso che abbiamo già fatto in altre puntate. E comunque sono riusciti appunto a spacciare i propri petroli come a emissione zero solo perché pagano fior di quattrini per cercare di appunto bilanciare le emissioni in maniera tale che l'equazione diventi netta. Ricordiamo che il mondo però non è fatto di matematica. Casomai il contrario. E comunque, come viene detto bene anche nell'articolo, dichiarare che i combustibili fossili siano emissioni zero è come se un'azienda di tabacco dicesse che le sue sigarette sono senza nicotina perché hanno pagato qualcun altro per vendere delle gomme da masticare. Calza benissimo.
E adesso torno a te con le miserie mie, con le speranze nate morte che...
Comunque adesso che conosco queste classifiche annuali aspetterò con trepidazione ogni anno l'uscita di nuove figure di merda su del greenwashing. Per leggerle tutte potete andare sul sito eco-business.com, è un sito in inglese, però trovate gli articoli intitolati 8 or 11 brands called out for greenwashing in 2020 o 2021.
Color di mille lire, ma io gli ho detto no. E adesso restano.
Comunque qualsiasi altra figura di merda che uscirà nei prossimi anni non può battere quella dei coreani, mi dispiace.
No, cioè, la bottiglia di carta
spacca. La bottiglia di carta con dentro la bottiglia di plastica è geniale.
Sì, ma mia madre, amica, sposa e donna mia.
Ma che poi io me l'immagino se fosse vera, tu la riepi e si scioglie, ti si scioglie, ma...
La vuoi bruciare, la butti nel camino, boh. Vedi cosa succede.
Vergogna di me stesso. Ma io non vado via.
Come si dice, volevano vedere se eravamo attenti, se li sgamavamo oppure no.
E io che pensavo che il petrolio servisse solo a ridipingere gli albatri alle Galapagos.
Di color verde petrolio, che
sì,
è sempre
chiaramente.
Di moda.
La benzina verde, secondo te perché? Non c'è qualcosa dietro? Bene, comunque penso che, come dicevamo prima, anche questa campagna elettorale ne sentiremo di cotte e di crude.
Orgoglio e poi!
Soprattutto di Verdi.
Soprattutto sarà il centro, il gas naturale.
Ma io non vado via.
Va bene, parlavamo di andare in fondo al mare, allora ci ascoltiamo questa perla che si chiama invece In fondo al bar, là dove ci troverete sempre.